Abbiamo in sala Alfio Nicotra e volevo appunto presentare un'altra associazione che si occupa dei palestinesi e la collaborazione anche lui con Betfala Somud da anni proprio, un'associazione con molti anni alle spalle, visto che qua presente Alfio, volevo che venisse qui a dare i saluti del Ponte Terme.
Io non sono in grado di aggiungere parole più belle di quelle che abbiamo sentito fino adesso, per cui sono venuto qui semplicemente per testimoniare la vicinanza al Comitato per non dimenticare e per il diritto al ritorno, per sostenere il nostro partner palestinese in Libano, Absolute, e per sostenere tutti voi e per ricordare Maurizio, che oltre ad essere un compagno, un collega, è stato anche un amico che mi ha fatto conoscere il Libano, quindi insieme a Bassam, e di cui sono debitore, e Stefano Chiarini chiaramente per l'impegno. E per ricordare una cosa che l'ha detto Michele Giorgio prima, che uno dei fronti con cui dobbiamo combattere è la disinformazione, o un'informazione supina, inginocchiata al potere. Tutte le volte che noi pacifisti, no? Noi che ci opponiamo alle guerre, proviamo a ragionare sull'ultima guerra, quella in Ucraina, ci rispondono: ma c'è un aggredito e un aggressore. Avremmo voluto che un 1% di questa insistenza l'avessero usata per la questione palestinese. Forse saremmo in una situazione diversa. Comunque veramente grazie, grazie Flavio, grazie Mirka, grazie a voi tutti e proseguiamo, anzi questa mia presenza vuole essere un maggior impegno per lavorare insieme. Grazie.
Allora, stiamo arrivando verso la fine, diciamo, del premio. Abbiamo parlato prima con il premio Maurizio Musolino delle adozioni e quindi le adozioni a distanza che sono molto importanti sia per i campi profughi in Libano o in Cisgiordania, nei territori occupati, perché tramite l'adozione a distanza riusciamo a aiutare famiglie bisognose ad avere un spiraglio di sicurezza in più rispetto alla situazione odierna. E per quanto riguarda le adozioni, c'è la nostra Associazione Italia-Palestina di Firenze che ne si occupa in collaborazione con Assomud, con Qassem, e da anni loro hanno iniziato una campagna Regalati in adozione a distanza, che è un progetto di adozione appunto per dare un aiuto concreto ai bambini e alle famiglie bisognose. E Barbara si occupa di questo e Barbara io l'abbiamo chiamata a parte il discorso delle adozioni, visto che l'argomento principale di oggi è sempre l'apartheid, per un evento che l'associazione ha fatto in Toscana molto importante e che è stata protagonista di questa iniziativa della campagna apartheid in Toscana. Poi ci racconterà meglio i dettagli di come l'hanno fatta e i risultati e le difficoltà che hanno incontrato più che altro.
Grazie Mirka. Due parole brevemente sulle adozioni. Noi gestiamo in collaborazione con Beit Atfal Sumud un progetto di adozione a distanza nei campi profughi palestinesi in Libano. Quando una famiglia si dimostra disponibile ad attivare un'adozione, noi chiediamo alla nostra associazione partner la scheda di un bambino o di una bambina che in base alla loro conoscenza diretta ha necessità di essere sostenuta, dopodiché attiviamo il contatto, quindi la famiglia versa a noi il contributo, noi lo versiamo direttamente a Beit Atfal Sumud che si sincera che venga utilizzato per le spese necessarie per il bambino o la bambina. E sempre tramite Beit Atfal Sumud facciamo poi arrivare alla famiglia italiana le informazioni sullo stato di salute, l'andamento del bambino o della bambina che viene sostenuto. E è possibile anche fare l'inverso, cioè se la famiglia italiana vuole scrivere e mantenersi in contatto con la famiglia palestinese, può farlo sempre tramite noi e tramite Beit Atfal Sumud. Il costo è di 310 euro annui, che può essere versato anche in due rate. noi ci teniamo a sponsorizzarla questa iniziativa che portiamo avanti, perché fermo restando che i palestinesi hanno bisogno del nostro aiuto economico solo e soltanto perché esiste un'occupazione e perché c'è una violazione del diritto al ritorno, stante questa però la situazione rimane il fatto che loro adesso hanno bisogno di soldi. Quindi il nostro impegno principale deve essere quello di denunciare questa situazione e di lottare perché torni una situazione normale, che i palestinesi possano tornare a casa loro in Palestina se ci vogliono ritornare, che siano liberi e liberi di gestire le proprie vite. Nel frattempo, mentre portiamo avanti questa lotta, cerchiamo anche di dargli un sostegno economico per superare una situazione che speriamo sia temporanea. E per quanto riguarda quello che diceva Mirka, a Firenze noi riusciamo, insomma, con tutte le difficoltà che chi lavora nel mondo dell'associazionismo sa, a mantenere un coordinamento fra tutte le associazioni e organizzazioni di vario tipo e di varia natura che sostengono la causa palestinese. E quindi, partendo, in realtà è nata un po' su un fraintendimento la campagna, perché una nostra socia ha visto una foto di Londra in cui c'era una pensilina degli autobus, un manifesto con la definizione di apartheid presa dal rapporto di Amnesty International. Quindi ce l'ha girata e ha fatto, vabbè, avete visto, a Londra sono molto più liberi di noi nella comunicazione, nel denunciare queste cose, proviamoci anche noi a Firenze. In realtà abbiamo poi scoperto che questa che era stata fatta a Londra era un attacchinaggio abusivo, cioè di notte gli attivisti avevano fatto questi manifesti e li avevano attaccati, la mattina poi quando se ne erano accorti erano stati tolti, e noi invece abbiamo seguito la procedura canonica, quindi abbiamo preso accordi con la società che gestisce gli spazi pubblicitari sulle fermate dei tram a Firenze, ci siamo scelti il percorso che era quello, insomma, un po' più centrale. Nota di cronaca, l'agenzia che gestisce questi spazi a Firenze è gestita da due sorelle ebree, notoriamente, insomma, a Firenze ce ne sono tante di famiglie di religione ebraica note, quindi quando le nostre socie sono andate a prendere contatti, a vedere i prezzi, a firmare il contratto, si sono trovate in uno studio dove c'era la menorah, c'erano tutti i bei simboli, e intanto loro gli proponevano di fare questo manifesto con scritto la definizione di apartheid, che Israele pratica l'apartheid in Palestina. Comunque loro, essendo una trattativa commerciale, non hanno battuto ciglio, ci hanno fatto firmare il contratto e quindi siamo riusciti a fare questa operazione, che in realtà sarebbe stata anche un'operazione sostanzialmente banale, probabilmente che sarebbe passata anche sotto silenzio, sì, con la soddisfazione degli attivisti che lo vedevano, però sotto silenzio. La nostra fortuna immensa è stata che a Firenze abbiamo dei personaggi piuttosto rilevanti del mondo che gira intorno all'ambasciata israeliana, eccetera, che hanno pensato bene di cominciare a fare giornalate in cui denunciavano tutti, l'associazione, questi dell'agenzia, addirittura il comune per aver consentito questo immenso attacco antisemita contro gli ebrei, e poi casualmente anche nell'anniversario dell'incendio della sinagoga a Roma. Quindi hanno montato una storia che ha fatto sì che noi ci siamo guadagnati 15 giorni di pubblicità completamente gratuita, in cui tutti i quotidiani locali hanno parlato dell'apartheid portato avanti dall'Israele in Palestina. E la campagna è poi proseguita con una vela, cioè la contratto con uno di quelli che girano con le vele, che è cosa che è stata fatta anche a Roma, a Milano, a Torino, insomma in giro per l'Italia, tutte con lo stesso manifesto, che però ha suscitato un po' meno scalpore rispetto ai manifesti. È comunque per noi fondamentale portarla avanti questa campagna con tutti i mezzi con cui abbiamo la possibilità, quindi sia con i pieghevolini che poi lasciamo in giro quando ci muoviamo, sui sedili degli autobus, perché è fondamentale cambiare la narrazione e far capire quello che sta veramente succedendo in Palestina. La situazione in Palestina non è una situazione complicata, dove non si capisce niente, difficile da spiegare, è difficile da risolvere, ma da spiegare è molto semplice. C'è un popolo, quello palestinese, che è occupato dal governo israeliano, punto. E questa cosa è in violazione delle normative internazionali e deve cessare. Quindi la situazione è estremamente semplice. Il problema è farlo capire, considerando quella che è la posizione dei media principali, perlomeno in Italia, dove appunto c'è autocensura costante e quando vengono date informazioni vengono date false. Grazie.
Grazie mille Barbara della tua testimonianza, prego. Classico Fiori, grazie mille.
Bene, avete visto che con poco si può fare veramente qualcosa che fa magari riesce a colpire e riuscire, basta un po' usare l'ingegno, alcune volte non bisogna fare delle grandi strategie. Quindi parliamo di operazioni che si possono fare in questo senso, quindi parliamo di BDS e parliamo di un fatto che avviene in queste terre, proprio qui c'è Laura Vezzosi che ci parlerà di questo accordo che è stato fatto tra l'Iran appunto con MacRock. Ecco Rot, che è la società israeliana che ha fatto un accordo con Iran e Reggio Emilia, il massimo azionista, e ha accettato questa cosa, poi Laura vi spiegherà bene la questione, e poi abbiamo Raffaele Spiga del BDS nazionale che ci racconterà un po' di progetti, eccetera.
Chi va prima? Quadro? Credo che tutti li conosciate perché non è la prima volta che partecipo a questi incontri. E sono sempre ammirato del lavoro che fate, ho avuto anche la fortuna di partecipare al viaggio in Libano il settembre scorso, che è stato veramente un momento di luce, di informazione diretta e non immediata, pur conoscendo da anni la questione palestinese, avendo vissuto a Gerusalemme e così via. Però quello che devo dire stasera, che era assolutamente non preparato, è l'introduzione a quello che deve dire poi Laura, che è una delle campagne che stiamo portando avanti come BDS a livello nazionale. Il BDS è, non tutti forse sanno che, come diceva il giornalino, che è un movimento internazionale a guida palestinese. Quindi noi lavoriamo con i palestinesi e con la società civile palestinese, che rappresenta oltre 150 organizzazioni della società civile, dai partiti ai sindacati alle ONG e a tutto il movimento globale palestinese, per cui ovviamente è anche una stanza di sintesi e di mediazione. Tante volte le decisioni vengono sempre prese all'unanimità, non vengono mai prese a maggioranza, e questo è una grossa novità non solo per il mondo palestinese, ma credo per il mondo civile in generale, perché abbiamo molto da imparare da loro in questa situazione, in questa fase, in questa attività. Il BDS è una campagna internazionale che ha tre obiettivi, come sapete, no? Lo smantellamento del muro, fine dell'occupazione, pari diritti per i palestinesi con passaporto israeliano e diritto al ritorno, che sono tre cose molto semplici, tutte e tre da realizzare, come immaginate. Però lavoriamo su campagne specifiche e molte volte lavoriamo sulle complicità, cioè per individuare alcuni punti che sono particolarmente evidenti o talmente eclatanti, sui quali intervenire e fare delle campagne internazionali che durano anche anni delle volte, perché poi questo... diciamo, questa sanzione che viene applicata nei confronti di imprese, ditte, banche o organizzazioni internazionali o di qualche posto in particolare, servono anche da esempio agli altri. Il movimento BDS, anche se viene accusato di antisemitismo, viene veramente... è molto diffuso anche tra le organizzazioni ebraiche, soprattutto in America, e gli ultimi dati che abbiamo avuto tramite un'organizzazione di sondaggi che si chiama Gallup, che è l'equivalente, abbiamo anche in Italia, no, di grosse agenzie che fanno sondaggi. Il 57% dei votanti democratici americani è a favore dei palestinesi contro l'occupazione, contro il 37%. Queste sono le ultime Gallup che ci sono state fornite. Cioè l'aria sta cambiando nel mondo, soprattutto in America, che è il principale sostenitore del regime israeliano. 70 deputati democratici e alcuni pochi repubblicani americani hanno condannato recentemente la politica israeliana del nuovo governo. Il nuovo governo non è ancora stato invitato ufficialmente in America, come invece era prassi. Il primo giro che faceva i nuovi ministri era andare a osannare quelli che gli danno 38 miliardi l'anno di contributi, così a fondo perduto. In Europa la situazione è molto più lenta, molto più difficile, per tutta una serie di motivi. L'analisi che i compagni palestinesi fanno è che noi siamo vittime non solo del ricordo dell'Olocausto e del senso di colpa, ma siamo ancora vittime del nostro colonialismo, del nostro atteggiamento coloniale. Israele è, volere o volare, l'ultima vera colonia che l'Europa ha nel Medio Oriente, il faro che serve non solo dal punto di vista ideologico e culturale, ma soprattutto economico, per tenere sotto controllo quell'area. Se ci pensate, l'Europa ha perso dal Marocco, la Tunisia, tutti i paesi, due minuti? Bene. E Israele non può cadere, perché altrimenti l'Europa perde il proprio punto di riferimento. La Chiesa Cattolica purtroppo è stata connivente durante la guerra, per cui anche lì fa molta fatica a muoversi politicamente nei confronti di Israele. Cosa resta? Resta la civiltà, la società civile. Io vi invito, e poi passo la parola a Laura, a guardare il nostro sito BDS Italia, bdsitalia.it, dove sono elencate un po' tutte le azioni che stiamo portando avanti. Nella prossima settimana faremo quelli che i giovani chiamano Twitter Storm, cioè attacchi informatici e bombardamento informatico nei confronti di mail, tutti noi siamo non violenti e non facciamo azioni illegali, ma contro due imprese. Una è AXA, che è una multinazionale dell'assicurazione, che abbiamo scoperto tramite i nostri ricercatori, che in questo momento hanno oltre 900 milioni di investimenti in imprese che lavorano per le colonie israeliane e in due banche israeliane, hanno delle quote azionarie. Il 27 del mese c'è l'Assemblea Generale a Parigi, quindi oltre che fare delle azioni dirette sul campo, stiamo preparando questo bombardamento mediatico nei loro confronti. È da 5 anni che stiamo lavorando su questa cosa. In 5 anni hanno lasciato quasi il 90% delle proprie azioni che avevano in imprese israeliane, però mantengono quelle in altre che sono complici, e noi non demordiamo. E l'altra che portiamo avanti la settimana prossima è contro Pegasus, che è questo nuovo vecchio virus informatico, che uno spyware, come viene definito, e che è uno della serie, non è l'unico che c'è, perché ce ne sono anche altri, tutti prodotti da Israele, commercializzati e venduti per lo più a dittature o a imprese che un po' pescano di spionaggio vario, che è stato accertato in 45 paesi al mondo, e hanno spiato i telefoni portando via tutte le memorie, tutti gli indirizzi, e creando persino delle false mail che vengono spedite e vengono attribuite a chi invece non ne sa assolutamente niente. Sono arrivati addirittura a spiare il telefono di Romano Prodi, che non è proprio lui, perché era il periodo in cui lui si occupava di Sahara Occidentale, e quindi il governo marocchino, i servizi segreti marocchini gli hanno hackerato il telefono tramite questo spyware israeliano, che, che adesso stiamo cercando di mettere fuori legge a livello europeo tramite l'aiuto di una serie di deputati verdi e socialisti che stanno lavorando sulla regolamentazione o proibizione di questi virus informatici. L'unico paese in Europa che l'ha fatto finora è la Grecia, perché sono stati beccati tutti i governanti, erano spiati e adesso sono un po' incazzati e hanno detto no, basta, adesso ci fermiamo. Io vi lascio qua, così lascio la parola.
D'accordo, che questa è una cosa molto importante, perché è diretta, è qui, sul territorio.
Sì, il 10 gennaio ci siamo svegliati con questa notizia sulla stampa di Reggio, che IREN, che è la multi-utility a maggioranza pubblica del nord-ovest, comprende tutta l'Emilia, tutta la Liguria e tutto il Piemonte, e si occupa di acqua, rifiuti, gas e anche di elettricità ultimamente. Loro hanno fatto un accordo con Mekorot, che è l'azienda israeliana che gestisce le risorse idriche di Israele e parte della Giordania. È un accordo di ricerca e sviluppo fondamentalmente, e l'hanno fatto, sembra, senza consultare più di tanto gli azionisti di maggioranza. A Reggio Emilia subito si è mosso il centro sociale, la settimana dopo ci siamo trovati con tutte le associazioni. In tanti a Reggio Emilia sono sensibili sulla Palestina, è stato molto bello, perché la parola apartheid era sulla bocca di tutte queste persone, quando invece da 7 anni eravamo solo noi a parlarne. Parma, Piacenza, subito anche loro si sono mossi senza creare un comitato, più che altro Donne in Nero, Potere al Popolo, Rifondazione. Torino, Genova si sono mossi un po' più lentamente, ma con manifestazioni molto molto ampie, Torino in particolare. E abbiamo subito pensato c'è da fare un coordinamento, perché IREN è una potenza, è una delle aziende più grosse a livello italiano. Non ce l'abbiamo ancora fatta, ci continuiamo a provare, e questo. I risultati a livello politico per ora sono stati scarsi, i tentativi ci sono stati. A Reggio Emilia 2 consiglieri comunali hanno portato il tema in consiglio, uguale a Genova e anche a Torino, e anche un parlamentare ha messo in campo qualcosa, adesso non so cosa e Reggio Emilia ha ottenuto una commissione di approfondimento su questa tematica. Questa commissione, che si è tenuta il 22 del mese scorso, di marzo, abbiamo invitato una professoressa di diritti umani dell'Università di Palermo, che ha lavorato come cooperante sull'acqua a Gaza, quindi molto preparata e forse politically independent. Ha fatto una bellissima figura. Il punto che portavano i consiglieri era: ma quindi dov'è il limite tra economia, il vantaggio economico, il business e l'etica? E lei ha stroncato con una risposta finale, poteva dire 1000 cose, perché di sollecitazioni ce n'erano state, appunto di informazioni ne abbiamo un sacco. Lei ha detto, per rispondere a questa domanda non credo che esista una risposta che vada bene per tutti, ma ognuno di voi non si può esimere dal porre questo limite tra business e etica. E di questo limite ne parlò Hannah Arendt durante gli anni 60, quando scrisse il suo libro La banalità del male, relativo alle riflessioni che erano uscite durante il processo Eichmann. Lei dice: nessuno nella propria coscienza può esimersi da porre questo limite. E quindi io riconsegno a voi e a lei, sindaco, questa domanda: dov'è il limite? Stroncato, sei incazzato, bestia, paragonato ai nazisti da una professoressa di diritto internazionale, non da noi. E le 2 motivazioni con cui IREN si è difesa sono: la prima, ma con Mekorot abbiamo fatto solo un accordo di scambio di know-how, non è un accordo economico. Il sindaco: mai e poi mai faremo investimenti in Israele. sindaco di centrosinistra, confratello dirigente della CGIL. Al che io commentavo nei commenti: ma se io faccio ricerca e sviluppo qua con i soldi di Iran, con i nostri soldi, e poi vendo il brevetto di Israele, questo non è una cosa economica, un brevetto avviene addirittura messo a bilancio tra i costi, tra gli investimenti di un'azienda. Quindi diciamo che le pezze che loro tentano di mettere sono un po' traballanti. L'altra motivazione è con il Comune di Genova abbiamo portato avanti alcuni progetti sulla gestione idrica di alcuni villaggi della striscia di Gaza, e anche questa regge poco, perché tu vai a fare accordi, scusate sempre questo esempio, con Gargamel e poi regali innaffiatoio e puffi, ma di cosa stiamo parlando? E avremo l'assemblea dei soci di IREN il 4 maggio, ci stiamo preparando a questo con una fatica esagerata, perché abbiamo dovuto ricoinvolgere il movimento per l'acqua bene comune, l'acqua pubblica, che si porta una frustrazione storica che ci portiamo tutti su questa tematica. E quindi giusto oggi scrivevo il discorso che forse questo azionista farà durante l'assemblea, se ci sarà modo di collegarci, se vi interessa l'argomento facciamolo. Fisicamente quell'assemblea coinvolge solo alcuni rappresentanti e sarà a Parma, quindi speriamo che a Parma riusciremo a esserci, anche se un giovedì mattina bisogna prendersi le ferie. Ho finito il tempo.
Grazie. Bene, io direi che siamo ormai in conclusione. C'è mia che aspettate un altro, due. Antonietta, invito Antonietta a venire a chiudere, a salutare questa lunga giornata che è cominciata stamattina, è cominciata addirittura venerdì sera, e l'argomento non è leggero, abbiamo cercato di renderlo il più leggero possibile. Dopo suoneranno un po' i ragazzi per chiudere tutto e scambiarci un po' le idee, pensiamo di riflettere un po' su tutte le cose che sono emerse in questi giorni, e sperando appunto di vedervi anche l'anno prossimo.
E come d'obbligo, gli ultimi saluti spetta sempre Antonietta, quindi anche questa volta l'abbiamo chiamata per dare gli ultimi saluti e ricordo. Buonasera a tutti, e grazie a tutti da Festivanti, agli organizzatori sia della mattinata sia di oggi pomeriggio, e a tutti quanti seguono diciamo con interesse e affetto e anche opere insomma fattive il problema palestinese. E qui che devo dire, è stato detto tutto e molto bene. Potrei fare diciamo un'osservazione positiva, nel senso che ho visto che il premio Chiarini di quest'anno è stato particolarmente ricco di partecipazioni, e che ogni partecipazione è stata particolarmente ricca di contenuti, non di banalità o di aria fritta, diciamo. Tutti hanno portato avanti dei discorsi o relativi alla loro attività e alla loro esperienza personale, oppure collettiva nell'ambito di associazioni e di situazioni di diverso genere, tutte ugualmente utili e importanti. E quindi io sono molto contenta di quello che è avvenuto, insomma. Avete inteso e avete visto quanti tipi di violenza devono sopportare i palestinesi, da quella più plateale, da quella più chiara e, se vogliamo, fisicamente più violenta, a quella violenza invece strisciante, subdola, quale può essere la cancellazione del nome dei villaggi, delle strade, l'alterazione dei libri di testo nelle scuole, dove la storia è presentata non in maniera obiettiva come dovrebbe essere. E poi, diciamo, tante altre, insomma, violenze che non sono meno pericolose di quelle, diciamo, fisiche. E inoltre penso che una violenza terribile e pesante sia quella della falsa informazione, perché altera la percezione presso il pubblico, insomma, altera la percezione della realtà palestinese com'è veramente. Questo premio, diciamo, giornalistico è stato particolarmente mirato in maniera positiva ai vincitori, chiamiamoli così, di quest'anno. Abbiamo visto dei personaggi molto, diciamo, importanti e ritengo, io personalmente, ma penso posso condividerlo con ciascuno di voi, che il giornalismo abbia una grande personalità. L'informazione corretta, secondo me, è la spina della democrazia, la spina dorsale della democrazia. E ci vuole costanza, ci vuole preparazione, ci vuole interesse, ci vuole amore per il problema che di volta in volta si tratta. La falsa informazione è una violenza fatta alle vittime e una violenza fatta a tutti coloro che vorrebbero sapere, che magari si interessano, ma che non sono correttamente informati. Quindi molti giornalisti poi hanno pagato con la vita la loro forma di onestà, di sincerità e di obiettività nella loro informazione. La lista dei giornalisti fatti sparire non si sa come, oppure uccisi proprio direttamente sul campo di battaglia, non è breve.
Non ci dimentichiamo lavorando, di Assange libero.
Qual è la colpa di questo mostro di Assange? La colpa è avere elencato una serie di verità nascoste. Esatto. E questo è molto triste, è molto drammatico ed è una vergogna per tutti noi che ci diciamo civili. Mi è piaciuta molto una frase che la dottoressa albanese ha detto questa mattina, cioè che l'obbligo della denuncia non è soltanto favorevole ai palestinesi, ma è favorevole anche allo Stato di Israele, uno Stato che si dice libero, democratico, ma democratico non può essere, uno Stato confessionale non può essere democratico, perché sono due concetti che si usano uno con l'altro. Quindi ben venga un pentimento, chiamiamolo così, in maniera molto, molto semplice, molto banale se vogliamo, però insomma a volte la semplicità fa comprendere bene le cose. Ecco. E quindi che dire, io auguro questo, diciamo, a noi, ai nostri governi, che proprio hanno cancellato e incenerito dalla loro agenda la questione palestinese, e sta a noi cercare in qualche modo di renderla vitale e diffusa più che possibile. E quindi questo, diciamo, è l'importante, questo è l'importante, questo è anche il motivo per cui noi siamo qui e spero sempre più numerosi, sempre più bravi nel convincersi e nel convincere gli altri. Questo può avvenire solo se ciascuno di noi veramente si prepara e non viene qui a fare retorica, perché di retorica non ne abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di fatti. Grazie, scusatemi di questa improvvisazione di pensieri in libertà.
Allora, Mohammed Al-Zamel.
Abrahim Fadilal. Rico all'italiana Al Khalil. Bravi, grazie di tutto.
Vediamo l'anno prossimo.